quei 100.000 in isolamento senza controllo perché mancano tamponi. Pazienti positivi, ma senza sintomi gravi. Dopo settimane di clausura, non riescono a sapere se sono ancora contagiosi. Un rischio che mette in pericolo la ripartenza. 23 aprile 2020. L'isolamento domiciliare di quasi 100.000 italiani positivi al Covid-19 si può davvero definire isolamento? 100.000 persone con l'aggiunta di 2-3 familiari per nucleo e magari la badante per i più anziani dovrebbero gestire la loro casa con i criteri di sicurezza di un laboratorio SL4, percorsi puliti differenziati e percorsi sporchi per le persone e gli oggetti, sanificazione costante di ambienti e indumenti. E mai un errore? Questo prevedono le norme per la convivenza con virus pericolosi come il SARS-CoV-2 in tempi normali. E non basta essere laureati e specializzati in virologia o microbiologia per maneggiarli, bisogna anche essere addestrati. Ma quante delle persone malate e non ricoverate, o asintomatiche, o dimesse dagli ospedali, ma ancora contagiose, sanno cosa significa biosicurezza di livello 4 e possono trasformare il loro piccolo appartamento in un set del film Contagion? La domanda, soprattutto al nord, è un bel dilemma, perché in attesa del vaccino, senza una risposta scientifica basata su tamponi e test sierologici per liberare dall'isolamento chi è già immune, l'ottimistica corsa verso la riapertura potrebbe trasformarsi tra 2, 3 o 4 settimane in un nuovo scontro frontale con l'epidemia. Lo suggeriscono i dati sui nuovi contagi diffusi dalla protezione civile. Se sommiamo l'ultima settimana dal 15 al 21 aprile nelle regioni più colpite, la cautela è necessaria. 2.340 nuove diagnosi in Emilia-Romagna, 4.265 in Piemonte, 1.972 in Veneto e addirittura 6.605 in Lombardia. Se poi consideriamo che si tratta di numeri basati sui test di laboratorio eseguiti, ormai si stima che la realtà sia fino a 4 volte superiore. Considerati i giorni di incubazione, queste persone si sono infettate a inizio-metà aprile, cioè dopo la tacita riapertura delle attività in Veneto, ammessa anche dal governatore Luca Zaia, e il blocco totale nelle altre 3 regioni, magari durante le uscite per fare la spesa. Ma soprattutto, data la probabilità di maggiori contatti in uno spazio chiuso durante la convivenza con familiari contagiosi, insomma, l'isolamento domiciliare non ha isolato abbastanza. Annas, 47 anni, impiegata, abita in un paese della provincia di Lodi, non ha più sintomi da 10 giorni, ma non ha la certezza di non essere più contagiosa. Senza i 2 tamponi di controllo nessuno lo può sapere. Ho chiamato in ospedale, racconta, e mi hanno detto che devo avere pazienza. Non ci sono tamponi per tutti e servono prima per le diagnosi e per il ritorno in servizio del personale sanitario che si è ammalato. Mi hanno quindi invitata a rivolgermi al mio medico, poiché sono stata curata a casa. Ho chiamato anche lui. Ma se nemmeno l'ospedale ha i tamponi, figuriamoci il medico di base. Continuiamo quindi l'isolamento di tutta la famiglia. Io da quasi un mese vivo nella camera delle mie figlie. Loro dormono nel nostro letto matrimoniale, mio marito sul divano. E da quasi un mese nessuno esce perché dopo di me ha avuto la febbre mia figlia di 18 anni. Ora ce l'ha la piccola di 15. I loro sintomi sono lievi, non sapremo mai se è Covid. Per fortuna abbiamo 2 bagni. Certo sarebbe stato più semplice se fossi andata io a dormire sul divano in soggiorno. Ma a quel punto sarebbe stato impossibile isolarmi dal resto della famiglia. Anna è stata contagiata a marzo nell'assistere i genitori anziani. Mamma e papà sono morti in una settimana, certamente per coronavirus, i tamponi hanno dato esito positivo. A quel punto, aggiunge, io, mio marito e le mie figlie abbiamo cominciato la quarantena obbligatoria. Ci chiamavano a casa tutti i giorni. Come sta signora? Ha febbre? E le figlie e suo marito? Un giusto monitoraggio? Una sera mi è salita la febbre, ho cominciato a sentirmi a pezzi, dolori alle ossa, respiro corto non appena facevo qualche passo in casa. Mi chiamano dall'ospedale per il contatto quotidiano e riferisco i sintomi. Mi dicono di telefonare subito al mio medico. E da quel giorno dall'ospedale non chiamano più. Una mattina dopo la diagnosi di Covid telefono io al numero che mi avevano dato. Gentilmente mi spiegano che da contatto con un paziente positivo ero diventata paziente Covid e che quindi non ero più di loro competenza. ma mio marito e le mie figlie, nessuno ha più telefonato. La diagnosi mi è stata fatta senza tampone, con una radiografia, polmonite interstiziale, come tutti. Il medico ha impiegato quasi 2 giorni per trovare un'ambulanza che mi portasse e riportasse dall'ospedale per la lastra. Ci avevamo provato noi prima di lui, inutilmente. 2 sole risposte, signora, se può parlare al telefono non è poi così grave e se siete in quarantena suo marito non la può accompagnare, potrebbero denunciarlo. Mi immagino quanta gente non abbia trovato assistenza in quei giorni. Il dottore mi ha curata a casa con plaquenil, antimalarico, azitromicina e cortisone. Comunque nel dubbio di poter contagiare qualcuno, non uscirò fino a quando non avrò la certezza di essere completamente guarita. Abitiamo in un paese, abbiamo un solo negozio di alimentari, ma efficiente, ci lasciano la spesa davanti alla porta, pagheremo alla fine. Quanti, di fronte alla mancanza di tamponi e di informazioni, hanno mantenuto l'impegno dell'isolamento? Alla vigilia di Pasqua l'assessore lombardo al welfare, Giulio Gallera, si era segnato al fallimento della campagna di test e ha aggiunto altri 14 giorni di quarantena dalla scomparsa dei sintomi. Ma il senso di prostrazione che Anna continua a provare è un sintomo della malattia o la conseguenza della cura particolarmente aggressiva? 2 settimane di isolamento dopo un contatto sospetto e altre 2 dopo l'apparente guarigione, tra l'altro, potrebbero non bastare. Proprio in Lombardia sono stati registrati casi di persone che 30 giorni dopo la comparsa dei primi sintomi sono ancora positive. Quanti sono i portatori asintomatici del virus? Senza indagini scientifiche e tempestive sul territorio, non lo sapremo mai. Ma senza reagenti e senza sufficienti kit per i test, non sarà possibile alcuna indagine scientifica. La Germania ha costituito abbastanza scorte in tempo per l'epidemia. La regione Veneto si è arrangiata da sola. Per il resto d'Italia, secondo la delibera con cui il 31 gennaio il premier Giuseppe Conte dichiarava lo stato di emergenza, ci avrebbe dovuto pensare la Protezione Civile. Tra gli anziani positivi che hanno bisogno di assistenza diretta, a volte chiusi in appartamenti piccoli, l'isolamento è praticamente impossibile. Familiari o badanti entrano ed escono dalle loro case, hanno contatti ravvicinati e spesso nessuna consapevolezza dei rischi. A Milano gli abitanti tra i 75 e i 79 anni sono oltre 69.000, dati Istat del 2017. Quelli tra 80 e 84 più di 52.000, tra gli 85 e gli 89 sono 34.000, tra i 90 e i 94 anni 15.000. Il capoluogo e la sua città metropolitana finora non hanno perso la battaglia contro il virus, ma non hanno nemmeno vinto la guerriglia quartiere per quartiere. Ci sono giornate in cui la differenza dei contagi e dei morti con il giorno precedente è ancora in aumento, nonostante il blocco di settimane. 2 valori ci aiutano a capire che cosa sta accadendo. Una è la densità di abitanti a Milano per chilometro quadrato, 7.589 persone, con 10 comuni della città metropolitana sopra i 4.000 abitanti per chilometro quadrato e 34 comuni sopra i 2.000. Wuhan, la metropoli cinese di 8 milioni e mezzo di residenti da cui è partita la pandemia, ha una densità di sole 1.200 persone per chilometro quadrato. L'altro valore che probabilmente influisce nel difficile isolamento domiciliare è la dimensione media degli appartamenti nei quartieri popolari. La tabella della superficie utile pubblicata a inizio marzo dall'azienda lombarda per l'edilizia residenziale e dalla regione conferma i seguenti parametri: valori minimi per una persona 28 metri quadri, per 2 38, per 3 48, per 4 58, per 5 68, per 6 inquilini 78 metri quadri. La sera che Luisa e Giulio, 70 e 75 anni, si sono rassegnati a chiamare l'ambulanza, lui aveva la febbre alta da una settimana, lei forte come una roccia. Dopo cena, 3 astronauti entrano nel loro piccolo appartamento del quartiere Comasina. Proprio così, degli infermieri potevo vedere soltanto gli occhi, rivela Luisa. Gentilissimi e molto delicati, mi hanno detto, signora, lei si sieda in un angolo, ci pensiamo noi. Hanno visitato mio marito. Aveva da giorni tosse secca, febbre, dolori al torace. Quando lo hanno portato fuori, mio marito mi ha guardata. Ciao, Luisa, mi ha detto. Solo questo. Hanno portato via anche i suoi e le lenzuola. In ospedale gli hanno dato i farmaci contro l'AIDS, così mi ha detto il dottore che telefonava. Lo facevano stare malissimo, ma dopo 2 settimane me l'hanno restituito vivo. Ora è in quarantena, lui chiuso in camera. Io nel piccolo soggiorno, abbiamo un bagno solo, pulisco, disinfetto, non ho avuto sintomi, ma non so se sono positiva, ci porta la spesa nostra figlia, sì, lei viene in casa una volta alla settimana, entra lei a pulire la camera dove dorme mio marito, così io non dovrei rischiare, aspetti che è qui gliela chiamo. Non lascia il tempo di spiegarle che è meglio evitare il passaggio della cornetta. La figlia prende subito il telefono. Nessuno ha detto loro che quel semplice gesto potrebbe far circolare il virus. E non tutti hanno parenti vicini che possono portare la spesa. Così non si saprà mai con precisione quante sono le persone che, nonostante la quarantena, sono costrette a uscire, anche solo per comprarsi da mangiare. Il piano di emergenza rimasto in parte sulla carta prevedeva che i pazienti dimessi concludessero il periodo di isolamento in un albergo. Per questo il comune di Milano il 30 marzo ha aperto 300 posti assistiti al Hotel Michelangelo davanti alla stazione centrale. Grazie a un accordo con le aziende sanitarie, la prefettura e la proprietà che ha messo a disposizione gratuitamente il grattacielo. Ma la collaborazione con la regione non è decollata nemmeno per assistere i milanesi guariti. E due settimane dopo l'apertura il comune ha rivelato lo spreco, 200 posti dell'hotel sono rimasti vuoti. Sul coronavirus non c'è partita, Italia, Germania finisce 0-0-4. I tedeschi hanno dimostrato di saper gestire meglio di tutti l'emergenza Covid-19. Grazie a una sanità che non ha rivali, una classe dirigente all'altezza e una catena di comando compatto. Il modello italiano invece arranca, e ora il match con Merkel sugli Eurobond. Di Emiliano Fittipaldi, 21 aprile 2020. A due mesi dall'inizio della pandemia, la risposta della Germania all'emergenza coronavirus sembra essere quasi perfetta, almeno in confronto a quella messa in campo da altri paesi. Anche il modello italiano rispetto a quello tedesco è poca cosa. Nella gestione della crisi i nostri cugini ci hanno surclassato, dimostrando un'organizzazione superiore nell'emergenza sanitaria, una classe dirigente all'altezza a livello nazionale e territoriale, e una catena di comando compatta, fattori che oggi permettono a Berlino di pianificare con rapidità la fase 2, quella del rilancio dell'economia nazionale, molti gli elementi chiave del successo tedesco. Ecco i quattro più rilevanti. 1. Test, terapie intensive e posti letto. Qualche settimana fa molti scienziati italiani spiegavano che tutte le nazioni europee avrebbero avuto, nessuna esclusa, una curva dei contagi e dei morti simile alla nostra. In Germania, invece, l'epidemia ha avuto una storia diversa. Se il numero accertato dei contagiati è di poco inferiore a quello italiano, 181.000 contro 146.000, il tasso di letalità del morbo tra i tedeschi è oggi fermo al 3,5% contro il 13% del nostro paese. In numeri assoluti, 24.000 morti contro 4.600. La pandemia da noi è sotto controllo, può affermare soddisfatto il ministro della salute Jens Spahn, sicuro che il fattore 00, il tasso di infezione, sia ormai sceso allo 00,7. Come si giustifica una difformità così marcata? La Germania, semplicemente, non era impreparata allo tsunami del Covid-19. L'Italia, sì, al netto delle differenze sociali e culturali che hanno permesso ai teutonici di proteggere meglio gli anziani, come spiegato dall'Espresso un mese fa, i tedeschi hanno fatto un uso massiccio dei tamponi fin dai primi giorni della crisi, ben 350.000 a settimana in media, che hanno permesso di isolare subito i positivi e tracciare i contatti. L'Italia oggi ne conta poco più della metà, ma abbiamo recuperato solo ad aprile. Nelle prime decisive settimane ne abbiamo fatti troppo pochi seguendo protocolli errati e tattiche obsolete. La Germania ha poi protetto meglio i suoi medici e infermieri attraverso una distribuzione massiccia di dispositivi di protezione di cui aveva fatto scorta in precedenza e ha riconvertito alla svelta fabbriche nazionali per produrre mascherine in-house. Dal prossimo agosto potranno distribuirne 200 milioni al mese, mentre in Italia dipenderemo ancora dai mercati esteri diventati Far West per speculatori. Gli ospedali tra Berlino e Monaco, inoltre, non sono mai andati al collasso. La telemedicina a distanza ha funzionato bene. Altro confronto impietoso è quello sul numero di terapie intensive, unica arma per salvare i pazienti Covid più gravi. All'inizio della crisi l'Italia, 60 milioni di abitanti, ne aveva poco più di 5.000, la Germania, 83 milioni di abitanti, ben 28.000, il settuplo. Presto i tedeschi potranno contare su 40.000 unità salvavita, grazie alle industrie che producono ventilatori meccanici. In Italia ce n'è solo una, la piccola Siare Engineering. Appena 35 dipendenti e 120 pezzi prodotti al mese. Il governo ha mandato l'esercito per potenziare la produzione mensile, che grazie all'aiuto di Ferrari e FCA è arrivata a 500 pezzi, troppo poco per il fabbisogno nazionale in caso di recrudescenza dell'epidemia. 2. Fabbriche sempre aperte. In Germania il combinato disposto di investimenti massicci sul sistema sanitario nazionale di tamponi a tappeto e di terapie intensive per ogni paziente ha permesso dunque di avere pochi decessi rispetto all'Italia, ma pure di non bloccare del tutto l'attività economica, così se il 95% delle aziende tricolori che lavorano acciaio si sono dovute fermare in Germania le aziende siderurgiche e non solo hanno continuato a lavorare quasi a pieno regime. Come ha dimostrato lo studio della Fondazione Edison sui consumi elettrici industriali delle due settimane centrali di marzo, le tabelle segnalano un calo del 25% tra Lombardia e Sicilia, al 5% nei Länder tedeschi. Il lockdown totale all'italiana è stato evitato, e così anche il crollo dei consumi risulta essere meno drammatico. Secondo uno studio di McKinsey, gli italiani hanno tagliato la spesa del 40%, i tedeschi del 20%. Un contenimento consentito anche dal mostruoso scudo economico alzato dal governo federale, un ombrello da 1.500 miliardi di euro tra garanzie oltre 1.200 miliardi e nuovo debito pubblico in modo da proteggere aziende, lavoro e salari. La recessione colpirà anche loro, ma secondo tutti gli istituti di ricerca l'impatto sarà meno devastante rispetto agli stati più colpiti. 3. Competenza della classe dirigente. L'eccezione tedesca nel controllo del coronavirus a due mesi dall'inizio della pandemia è dunque un fatto assodato. Non dipende né da manipolazioni. Complottisti ipotizzano che Angela Merkel nasconda le reali statistiche dei morti teutonici, né dalla dea bendata, ma da abilità che altre nazioni, piaccia o meno ai nazionalisti, non hanno in dotazione, o se le avevano, non hanno saputo usare. Date le circostanze e la eterogeneità della coalizione di maggioranza, in molti sostengono che Palazzo Chigi abbia fatto il massimo possibile, che poteva andare anche peggio, forse l'analisi è fondata, ma è indubbio che davanti alla sfida del Covid la struttura amministrativa, la burocrazia e la qualità della classe dirigente italiana non reggono il confronto con quelle tedesche. Al netto dell'esistenza di un piano pandemico funzionale che noi non avevamo, siamo prontissimi, disse incautamente Giuseppe Conte il 27 gennaio scorso, le polemiche quotidiane tra Roma e i vari governatori sono un unicum europeo, anche la guerra feroce tra le varie regioni combattuta sulle contrapposizioni nord-sud ed estrasinistra è caratteristica nazionale di cui non andare fieri. In più, se in Italia non si capisce chi dispone e chi delibera, la catena di comando tedesca è sempre rimasta chiara e definita. La Germania è uno Stato federale, i Länder hanno poteri e deleghe rilevanti, ma la responsabilità politica e l'onere del coordinamento finale è in capo al governo della Merkel, a capo di un partito conservatore che, non a caso, sta volando nei sondaggi verso il 40% dei consensi. La baraonda di ordinanze locali è tipica della crisi Covid italiana. In Germania nessuna babele di regole ha creato confusione tra i cittadini. A Roma anche la comunicazione del rischio è stata caotica. Vedi la fuga di notizie sul lockdown in Lombardia e il successivo assalto ai treni verso sud, o le cangianti opinioni dei virologi. In Germania parla solo l'esecutivo e gli scienziati dell'Istituto Koch. La Merkel, inoltre, non ha creato 3-4 task force diverse con centinaia di consiglieri, con conseguente contrasti di competenze e confusione decisionale. Così se in Italia i piani sulla riapertura sono ancora avvolti nel mistero, Conte ha annunciato che entro il weekend svelerà il suo progetto. In Germania, dopo un solo mese di lockdown, sono già pronti. Tanto che le fabbriche strategiche, da quelle meccaniche all'industria dell'auto, sono ripartite. La Volkswagen ha riaperto ieri dopo solo un mese di stop, Audi seguirà a fine aprile, gran parte dei negozi fino a 800 metri quadri hanno già rialzato le serrande, a sud delle Alpi la riapertura di aziende e uffici ipotizzata i primi di maggio sarà comunque zavorrata dalle scuole chiuse. Gli studenti italiani torneranno in aula, se tutto va bene, a settembre. Quelli teutonici il 4 maggio saranno in classe a rispondere all'appello. Con i maestri in aula e le mense funzionanti, i genitori tedeschi potranno tornare al lavoro senza chiedersi a chi lasciare la prole. La Germania ha riportato risultati parziali, serve estrema cautela. Ma la direzione è buona, ha spiegato la cancelliera qualche giorno fa. 4. Leadership economica. Nessuno all'inizio della pandemia aveva immaginato che la leadership economica e politica dei tedeschi in Europa si sarebbe confermata in tutta la sua evidenza anche nella battaglia al Covid-19. L'Italia è 2 settimane avanti agli altri paesi europei, avranno tutti i nostri medesimi problemi, ripetevano da Palazzo Chigi e dal Comitato Tecnico Scientifico. Per quanto riguarda la Germania si sbagliavano, l'efficienza tedesca non sempre è applaudita come esempio virtuoso. Un pezzo della classe dirigente di M5 e della Lega soffia su italiche antipatie antitedesche da anni, strategia populista agevolata da un complesso di inferiorità di una parte consistente del paese nei confronti dei ricchi e severi germanici, per molti veri responsabili insieme alla UE del declino economico dell'Italia degli ultimi 20 anni. A poche ore dal cruciale Consiglio europeo del 23 aprile, escludendo le fake news dei pasdaran grillini e dei seguaci di Matteo Salvini, molti osservatori di estrazioni diverse sono concordi nel sostenere che i tedeschi debbano adesso esercitare la loro egemonia nell'era del Covid con maggiore responsabilità rispetto a crisi recenti, concedendo dunque una solidarietà fattiva ai partner più fragili del meridione, Spagna, Italia e Grecia in primis, in modo da salvare e rilanciare l'Europa unita e l'economia comune. E proteggere, come sostiene pure l'ex cancelliere Gerhard Schröder e l'ex presidente del Bundestag Lambert, la stessa economia tedesca, che prospera soprattutto grazie al manifatturiero, alle sue esportazioni e quel surplus commerciale citato da Conte in un'intervista polemica. La partita che si gioca nei prossimi giorni in merito agli Eurobond o Coronabond, che dir si voglia, sul surrogato chiamato Recovery Fund, insomma sulla parziale mutualizzazione del debito e sugli aiuti per evitare il collasso delle frangibili economie mediterranee, sarà dunque decisiva, per l'Italia, ma anche per la Germania. Vincere per 10-0 e umiliare i partner non conviene neanche ai più forti. I falli di reazione sono imprevedibili e porterebbero conseguenze nefaste per tutti.